preghiera. O Padre, che in Abramo hai voluto mostrare a noi il modello dell'uomo di fede, donaci di comprendere e di accogliere la tua chiamata. Riempi il nostro spirito di un'autentica fame e sete di te, perché ti cerchiamo con sincerità. Lo Spirito Santo che hai effuso nel nostro cuore ci aiuti a cogliere nella vicenda di Abramo quanto tuo Padre ci vuoi comunicare per la nostra vita. Amen. Cominciamo con una riflessione che ho intitolato L'inquietudine e la scommessa, che sono riferite ad Abramo e sono, voi potrete vederlo, io lo leggo, ma poi potete leggerlo per vostro conto, Genesi 12, 1-9, primo libro della Bibbia, quindi non è difficile.
L'inquietudine
e la scommessa. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore. Il Signore, e con lui partì Lot, che era il nipote, il figlio di suo fratello. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abramo dunque prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la quercia di More. Nel paese si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questo paese. Allora Abramo costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente, Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo levò la tenda per accamparsi nel Negev. Ci fermiamo qui. Sono i versetti dall'1 al 9 del capitolo 12. Ecco, io penso che non ci sia nessuno che non abbia letto o sentito leggere almeno una volta questa pagina, perché poi si canta in chiesa, no? Esci dalla tua terra e vai, eccetera, no? E dopo la tentazione, Abramo non andare, non uscire, non lasciare la tua terra, eccetera, eccetera, no? Ecco. E ci siamo soffermati a domandarci che cosa ha spinto Abramo ad abbandonare un paese ricco e potente come quello di Carran. Ricordate, Carran era la Siria del nord. E Mesopotamia, un luogo in mezzo ai due fiumi, dove un paradiso terrestre, c'è l'acqua in abbondanza, ci sono praterie, eppure abbandona. Come mai? Per andare chissà dove poi. Il nostro intento sarà questa sera di metterci di fronte a questa parola per lasciarci interpellare da questa parola. E possiamo per prima cosa cercare di definire le coordinate storiche. Cerchiamo di capire quando avviene tutto questo. Siamo circa 4.000 anni fa, cioè 2.000 anni prima di Cristo. Noi siamo 2.000 anni dopo, 2024, quindi immaginiamo 4.000 anni fa. E una piccola comunità di nomadi, Abramo fa parte di questa comunità, che spinta fuori dalla sua terra, la sua terra era Ur, chiamata Ur dei Caldei. Ma che cos'è sono i Caldei? È l'Iraq. E vengono spinti da una serie di flussi migratori, quindi all'interno di questi flussi migratori che arrivano, Abramo viene spinto sempre un po' più avanti e si stabilisce nella fertile pianura di Carran, fra il Tigri e l'Eufrate, Mesopotamia, quindi un luogo fertile, la cosiddetta mezzaluna fertile, l'ho studiata nelle elementari, no? Terza elementare, poi si è studiata ancora in prima media, poi si è studiata ancora in prima liceo, avanti, cioè a cicli si è ingrandito sempre di più, fino a quando poi io l'ho studiata all'università facendo la storia di Israele, quindi un'altra cosa un po' più specifica. E ci sono corsi d'acqua, pascoli abbondanti, e certamente i nuovi inquilini non devono aver avuto problemi. E allora gli anni passano, leggendo quel che abbiamo visto, la prosperità non manca. Che cosa può dunque aver spinto Abramo ad abbandonare questo paradiso terrestre per andare incontro all'ignoto? La parola di Dio che noi abbiamo letto non ci dice niente. Ma se guardiamo alla situazione religiosa e politica in cui Abramo ha trascorso parte della sua vita, almeno fino a 75 anni, che non dovevo pensare che gli anni si calcolavano in maniera diversa, uguale, gli anni erano anni, 12 mesi, e quindi non aveva 75 anni, cercheremo di capire anche il perché, che cosa significa qui. E quindi la situazione, gli abitanti della regione in cui vive Abramo erano arroganti, gente abituata alla lotta per sopravvivere, perché potete immaginare, zona fertile, potete immaginare quanta gente si susseguiva, gli Uriti, i Camiti, eccetera, cominciano tutti i popoli, e allora ogni volta tu devi, se hai pecore, capre, se hai un po' di bovini, magari un po' magri, secchi, perché non è che dovendo continuamente muoversi non è che ingrassano molto, come fai delle stalle che dovendo star fermi si ingrassano, invece no. E allora arrivano le ondate migratorie che ti portano via tutto, e poi gente violenta, e hanno potuto mantenere il potere grazie alla loro forza, alla loro spregiudicatezza. Non c'è spazio per i deboli, che sono costretti a lasciarsi sopraffare oppure a morire, come sempre, guardate che non cambia niente, vedete che siamo sempre lì, siamo sempre lì con la guerra della Russia contro l'Ucraina, con quello che sta facendo Israele con i poveracci della loro terra, ecco. E i loro dei che cosa sono? È interessante perché noi conosciamo anche quali erano i dei che si veneravano qui. Erano degli dei che sono la copia, una specie di copia di questa gente, sono divinità rissose, gelose. Noi abbiamo il poema di Gilgamesh, che è un poema mesopotamico molto antico, molto prima del racconto del diluvio della Bibbia. E anche lì si racconta di un diluvio, perché i fiumi straripavano, diluviavano, poi dopo si tornavano giù, un po' come il Nilo, no? Erano questi cicli. E allora non c'era il telefono per dire, lì è arrivata a Bologna la cosa oppure è arrivata giù fino a qualche altro posto. Non si poteva sapere. Quando eri lì dicevo, allora è un diluvio universale. E allora questo diluvio, dopo finito il diluvio, viene raccontata nel poema di Gilgamesh, e a un certo punto gli dei si trovano per dire adesso possiamo spassarcela bene, non sono più gli uomini, possiamo dormire tranquilli, perché questi uomini continuano a gridare, a schiamazzare, non riusciamo più a dormire, allora facciamo negare tutti, così finita, no? E quindi vedete che tipi di dei sono, no? E poi alla fine però uno, Gilgamesh, si salva, un po' come Noè, e alla fine cosa fa? Cerca di placare questi dei facendo un sacrificio con qualche animale che aveva raffazzonato per fare il sacrificio, e lo brucia. Allora gli dei corrono come mosche ad adorare la, a odorare la soave fragranza, no? Tutti lì gli dei che arrivano come mosche. Quindi potete immaginare, sono quindi divinità rissose, gelose, che si vogliono strappare vicendevolmente il potere. Sono di fatto queste divinità la personificazione delle forze della natura, che sono forze violente. Queste bufere, questi momenti in cui arrivano gli straripamenti dei fiumi, pensate cosa voleva dire, le cose imprevedibili della natura, arrivavano le cavallette. Pensate che nella lingua ebraica ci sono ben 5 parole per descrivere le cavallette. Ora, in una lingua povera come quella ebraica, l'ebraico grosso modo, ebraico antico, 5.000, poco più di 5.000 vocaboli, di fronte, che so, ai 30.000 del greco, pensate, che so, ai 20.000, 25.000 dell'italiano, ma 15-20.000 del latino, eccetera, ma 5.000 vocaboli. Su 5.000 vocaboli ci sono 5 vocaboli per dire le cavallette, che vengono chiamati i divoratori, quelli che saccano, cioè seccano tutto, distruggono tutto. Poi ci sono le larve, che sono quelli che strisciano e che distruggono anche le radici. Poi ci sono comunque 5 parole per dire tutto questo. E allora ecco, in mezzo a questo clima crudele, è chiaro che ci volevano dei sacrifici. Quali erano i sacrifici che venivano fatti? Erano dei riti magici a base di sangue. E qualche volta venivano addirittura sacrificati i primogeniti, i figli. Perché? Perché io sacrifico quanto ho di più prezioso, no? Il mio primogenito. E loro arrivano, corrono, odorano la fragranza di questo arrosto di uomo che sale, e allora si placano, e allora gli altri possono andare avanti un po'. Quindi in una società del genere, domanda: che posto c'è per i piccoli, per i deboli? Naturalmente i piccoli e i deboli vengono travolti, e non ci può essere speranza di un po' di pace, perché bisogna sempre guardarsi dalle minacce incombenti. Ora, se questa terra appartiene a questi dei, Abramo dice, meglio andare via. Capite l'intuizione di Abramo? Perché stare qui, in questo posto, dove tutto è crudele? Dagli uomini agli dei, alla natura. Probabilmente Abramo sente crescergli dentro l'inquietudine, quella che ho dato come titolo, no? Una inquietudine sempre più prepotente. Non è contento di questa situazione, nonostante l'agiatezza conquistata a un prezzo di duri sforzi per dar suo clan, non è soddisfatto. Da una parte non manca la sicurezza economica, l'abbondanza, quindi era ricco lui, Lot. Dall'altra parte sente di vivere come uno schiavo, avverte di essere sempre sotto l'incubo di una minaccia. Nel cuore ha la sete di altri rapporti fondati sulla fiducia, l'amicizia, trovare gente buona, brava, che ti accoglie, che dei rapporti che non sono più fondati sulla paura. Capisce che così si potrebbe guardare al futuro con serenità. Abramo certamente è un uomo che si interpella sinceramente, è un uomo che si fa le domande. Non è uno che vive così a uffo, senza domandarsi che senso ha quello che sta vivendo. E quindi ha il coraggio di mettersi in discussione, non si accontenta del consumismo in cui si trova a vivere. Certo, va bene, ci sono le cose, non mancano. E ecco, allora, ci deve pure essere una via d'uscita, ci deve essere qualche altra divinità da qualche parte che sia diversa da queste divinità sanguinarie, sanguinarie anche oscene. Possiamo immaginare la sofferenza, l'inquietudine di Abramo in ricerca, e non sappiamo quanto tempo abbia passato in questa situazione, potrebbe essere anche qualche decennio. Viene in mente il Salmo 119, che dice così: beato l'uomo che cerca il Signore con tutto il cuore. Io penso che Abramo, ecco l'uomo della fede, è l'uomo che cerca il Signore con tutto il cuore. Notate bene che il cuore nella Bibbia non è il luogo dei sentimenti, è il luogo della volontà, cioè con tutta la sua volontà, con tutto il suo impegno, no? Il cuore è la dedizione che diventa una dedizione concreta, precisa, non è un, così, un sentimento, no? Oppure anche il Salmo, il libro dei Proverbi, al capitolo 8, il versetto 7, dice: quelli che mi cercano mi troveranno, dice Dio. Abramo sta cercando Dio, non può non trovarlo. Ricordate anche Isaia, Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, anche lì. Ed è a questo punto che gli giunge l'appello da parte di Dio a lasciare tutto. È il primo passo, un'autentica scommessa. Quindi Abramo passa dall'inquietudine alla scommessa. L'idea è questa, no? Alla fine, che cosa ho da perdere? Ecco, questa è la domanda, no? Che cosa ho da perdere? No? Quindi è lì il discorso. Non è tanto che cosa ho da guadagnare. Non troverò più un paese così violento come questo. Certamente ci guadagnerò. In fondo è che cosa ho da perdere, no? E è sempre così, perché ogni itinerario di conversione comincia con un distacco di cui quasi sempre non si comprende il motivo e neanche l'entità. Devi uscire, ma non sai bene dove andrai, né quanto durerà il viaggio. Quando io sono arrivato al foyer, non sapete già la mia storia, non conoscevo niente del foyer, sono arrivato qui. Pensavo per caso, perché di solito in settembre, inizio settembre, venivo, andavo a fare un corso di esercizi spirituali da solo in silenzio, e quell'anno lì sembra che il Signore mi ha chiuso tutte le porte, e io facevo ritiri dappertutto. Ero parroco, e quelli che erano nella mia parrocchia sanno che io portavo i ragazzi, i giovani, a fare dei tiri un po' dappertutto, e dunque conoscevo, andavo istituti di suore, istituti religiosi, eccetera. Telefono: ma siamo in ristrutturazione. Telefono: ma veramente siamo occupati, siamo pieni, abbiamo il capitolo. Allora dovevo stare a casa, poi dalla mia scrivania, in mezzo a tutte le carte che c'erano infilate, quelle cose dove si infilavano le buste, no? E a un certo punto vedo una cartolina che era lì da mesi, tiro fuori la cartolina, c'era scritto: tanti saluti da questo luogo di preghiera da Filippo e Marisa, papà di Nutella, te lo conosco? Sì, ecco, di Maurizio, i quali venivano qui, si vede, a fare il ritiro. Io ho detto: oh, di preghiera, c'era il numero di telefono, e mi risponde Padre Letrica, il predecessore. Ma dice: veramente noi in settembre siamo chiusi, non abbiamo ritiri, però per lei facciamo un'eccezione, per questa eccezione sono qui, se no non sarei qui, perché io ero contento del mio parrocchio, contento di dove stavo, la gente mi voleva bene. Quando ero cosa molto via, dice: cosa noi abbiamo fatto di male, perché lei ci lascia? No, non avete niente di male, ma vado a pregare ancora per voi, no? E quindi il cardinal Martini, poi dopo anni, non è che, appunto, No, la cosa così all'inizio non è che non ho capito bene cos'è lo stoporto, non sapevo, no. Tanto che sono entrato nella casa lì e c'erano due libri, uno è intitolato La croce e la gioia di Raymond Peyret. E dico, boh, che cos'è questo libro? Come facciamo noi, due preti abituati ai libri, così, giro dietro. Ah, Martha Robin, mistica stigmatizzata, per carità non fa per me. Avendo fatto la facoltà teologica di Milano, che è la più razionalista del mondo, e essendomi specializzato in teologia spirituale, si dice, attenzione ai mistici, di solito sono sempre dei dubbi, non tutti sono sani, e allora ho buttato. Poi a un certo punto giro l'occhio e c'era scritto il ritratto di Martha Robin di Jean Guiton. Oh, Jean Guiton si è interessato di questa Martha Robin. Allora, per Jean Guiton, non per Martha Robin, ho cominciato a leggerlo. E Jean Guiton, che io conosco perché io amo molto Pascal, grande filosofo del 600, e allora Jean Guiton è uno specialista di Pascal, quindi i libri di Guiton li avevo letti perché volevo leggere Pascal, il pensé di Pascal e tutta la compagnia, e quindi vedete che i giri come sono, no? E così sono rimasto lì, ma guarda che bello questo libro, veramente. Tant'è vero che sono andato a casa e poi mi sono comprato il libro. Ecco. Ma di lì a capire che il foyer c'entrasse con Martha Robin, no, però sono dei libri che sono qui in questa casa. Comunque sì, il Signore poi si serve di strade così un po' come quelle di Abramo.
Padre Pierluigi, sai come le chiamo io? Chi mi conosce lo sa, Dio incidenze, non coincidenze, sì. Dio incidenze.
Pio XII diceva, sono le eleganti combinazioni della provvidenza.
Bello, più bello ancora.
Ecco, le eleganti combinazioni, perché non sono fatte con spintoni, ma tutti portano lì. Tra l'altro, io quella sera lì, sono arrivato, dunque ho perso la strada, non c'erano indicazioni, sono arrivato su sì, fino a Somaresa e poi non c'era, era 10:30 ero in giro ancora, sono partito alle 7, ero in giro ancora per la montagna, e a un certo punto, per fortuna, col gettone in tasca, non c'erano i telefonini, era il 91, e allora, capite, su là c'era una cabina telefonica, gettone, telefono, e mi risponde Angela, ma dove siete? Ma guardi qui, io mi sono perso, non so, qui c'è il Maresa, allora sono Maresa, deve scendere, siamo sotto. Sono arrivato giù, poi ho visto un uomo, una donna, Faustino, sapete che Faustino è morto, no?
Sì.
Ecco, Faustino e Angela che mi aspettavano, tipo, mamma mia, salva di tua moglie, salva mica una seta, le cose qui francesi, foglie di charité, chissà. Mi aspettavo le suore, aspettavo qualcosa, no? Dei consacrati in divisa, e così. Il Signore però gira come voglia, non come vogliamo noi, ma come vuole. E così anche Abramo, vedete? E quindi è sempre così, eh? Ogni itinerario di conversione comincia con distacco. E devi uscire e non sai bene dove andrai, non sai quanto durerà il viaggio. E così accadrà anche a Giacobbe, che sarà il nipote di Abramo. Succederà a Mosè, a Elia, Isaia, Geremia. Il Dio che ti chiama ti chiede per prima cosa di abbandonare le tue sicurezze, i tuoi progetti. Non puoi seguire lui tenendo il freno tirato, il freno a mano tirato, non si va. Devi lasciarti condurre. Non sai neanche quanto durerà il viaggio. Devi scommettere su di lui. L'uno che ti ama e perciò ti chiama. La promessa è chiara. State bene, eh? Farò di te un grande popolo. Farò di te una benedizione per tutte le genti. Tutte le genti, tutti i popoli. Perché per niente noi lo chiamiamo nostro padre nella fede. Tutti i popoli. Ti darò una terra. Ma ciò che viene richiesto è pieno di ombre. Ti chiedo di scommettere su di me, di affidarti completamente a me. Ecco le ombre. E poi sono le promesse. Quello che stupisce, e mi stupisce sempre, è la piena obbedienza di Abramo, che accetta tutto senza domandare nulla. non chiede neanche una chiarificazione, eh? Io avrei domandato, ma spiegami dove, come, quando, a destra, a sinistra, dove, no? Vattene dalla tua terra, quindi rompi i ponti con tutti e con tutto. Vai dove ti indicherò. Oh bella, dove? Te lo dico io dopo. Pur di uscire dall'inquietudine che lo attanaglia, Abramo è disposto a qualunque sacrificio, ad affrontare la paura del futuro, nel buio più assoluto. E i primi passi sembrano proprio l'emblema di questa scommessa, i primi passi. Da una parte gli viene detto che il Signore, come gli viene detto il Signore, attraversa tutto il paese da Canaan, da nord a sud, tutta la Palestina, nord-sud. Infatti abbiamo già visto Betel, Carran, eccetera, dove passa, no? L'impressione è che non sappia dove andare, passa da nord a centro sud, perché va da una parte all'altra senza una meta precisa. Troviamo poi una notazione quasi di passaggio, dice: allora nel paese si trovavano i cananei, e non è una cosa da poco, perché io mi sarei scoraggiato. Abramo non si scoraggia, ma io mi sarei scoraggiato, dico: ma come, mi dici di prendere possesso di questo paese ma è già abitato? Che ci faccio qua io? No? Come dire, vai che ce l'ha una casa per te, poi vai là, la casa è occupata, allora. Cos'è sta storia? Non capite che le domande, eh? Una terra che è già in mano agli altri. Pazienza, avere un'età giovanile, eh? Abramo ha 75 anni. 75 anni, io ho 78, so cosa vuol dire. No? Due operazioni 2 anni fa, due operazioni quest'anno. Tutta una serie di cose, non è che sia, non è che allora erano più sani di adesso, non c'erano neanche le medicine. Io con tutto quello che ho fatto mi accontento di 14 pastiglie al giorno fino a come mi stile. Quindi io posso dire ore del giorno e della notte sostenute dalla chimica. Umanamente non ci sono speranze, eppure il Signore insiste. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza ti darò questa terra. Prima lo domanda, poi gli appare anche per assicurarlo. Peccato che non ci sia neanche discendenza. Dice: ma come discendenza? Ma quale discendenza? Non ce l'ho. 75 anni, può uno avere un figlio, ma neanche per sogno. No? Ma Abramo continua a credere nel suo sogno. Ecco, vedete che c'è questa convinzione in Abramo, mi fido, e quindi riprende il suo pellegrinaggio da nord a sud, alzando altari. Che cosa voleva dire alzare un altare a Dio? Vuol dire: Signore, sei tu la mia sicurezza, faccio un altare a te, sei tu la mia sicurezza, voglio affermare che tu sei il padrone di questo posto, di questa terra, sei tu il padrone, non sono io e neanche i popoli che ci sono. San Paolo, scrivendo ai Romani, dirà che ha sperato contro ogni speranza. Romani 4,18 dice: egli ha sperato contro ogni speranza. Noi diremmo contro il buon senso umano, uno che spera contro il buon senso, ma dai, un po' di buon senso. Contro la logica più elementare, ogni evidenza. Si potrebbe dire che la scommessa sta proprio in questo ostinato voler credere nell'adempimento della parola del Signore. Io credo, mi appoggio, credere, notate bene, la parola credere, aman, che da cui deriva la parola, amen, che vuol dire, sapete cosa vuol dire quando uno fa la comunione, dice amen?
Così sia.
Vuol dire: mi appoggio a te come una roccia.
Esatto.
Questo vuol dire. Quindi quando io ricevo l'Eucaristia e il corpo di Cristo, amen, vuol dire: mi appoggio a te come una roccia. Vuol dire: Signore, Signore, tu sei la mia roccia, sei colui che mi costruisce in maniera stabile, tu non mi imbrogli, non sei come gli altri. È come se dicesse Abramo: non so come, ma sono certo che questa promessa si compirà. La mia sicurezza sta nella fedeltà incrollabile in colui che mi ha amato e che mi ama senza pentimento. Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, affermava che è indispensabile, cioè che è impensabile un bambino che stia nelle braccia della madre continuamente in ansia al pensiero che lo lascia cadere in terra, no? Un bambino nella braccia della mamma sta tranquillo e sereno, no? E soprattutto quando il bambino dorme, no? Sono in braccio alla mamma e sono sicuro, lei mi protegge. Poi viene in mente una cosa, conoscete San Riccardo Pampuri, no? Qualcuno ha sentito parlare,
sì,
Riccardo Pampuri, lo chiamavano El Dottorin Sant, il dottorino santo, e io sono stato proprio in un paese dove, vicino a dove lui era stato, perché lui era stato a fare il medico a Morimondo, faceva il medico lì. Sì, poi è diventato, è andato a far parte di Alfate Bene Fratelli, eccetera. Ma in una delle sue visite, è stato chiamato una donna, aveva avuto un bambino, arriva e dicono: dottore, il bambino è morto. Lui lo ha preso in braccio, l'ha tenuto lì, così. E poi ha detto: ma non è morto, è vivo. L'ha restituito, era vivo, il dottore Insante. Un po' come San Filippo Neri, anche lui ha fatto qualcosa del genere, no? La donna, ogni volta aveva avuto una bambina, volevano avere un bambino, i genitori a Roma, romaneschi, e vanno a domandare Don Pippo, Don Filippo, fa che abbiamo un bambino che sia maschio e che viva, perché arrivano tutti i bambini maschi ma muoiono tutti subito dopo, nascono morti. E lui ha detto: non temere, non temere. Nasce il bambino, la sorellina corre e dice: è nato un bambino, un maschietto, ma è morto. Cosa serve un bambino morto? Serve per far fare ai preti i funerali. E allora lui arriva, tra l'altro il padre era un mangiapreti, e dice: ecco, vieni qui prete, il tuo mestiere, fai il funerale. E lui arriva, c'è il bambino ormai avvolto, abbandonato in un angolo. Lo prende e poi mi abbraccia e poi gli dice: dai, svegliati, non continuare a dormire, ormai guarda che ti aspettano, ti vogliono bene, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto prende, poi dice: guarda che si era addormentato, e glielo restituisce alla madre. E il padre da quel momento entra a far parte del gruppo di San Filippo Neri, naturalmente. Ecco, comunque il nostro Dio è il Dio della vita, non della morte. La scommessa è sempre per la vita, non per la morte. I salmi dicono: mi hai preso per mano, mi guiderai, mi accoglierai. Cioè, Signore, tu sei il mio presente, il mio futuro. Fuori di te nulla bramo sulla terra. E siamo solo agli inizi, al momento in cui Dio ti chiede di lasciare tutto e ti sembra perfino facile, entusiasmante, magari avventuroso. Il cammino però che Dio ti propone è quello di una educazione alla crescita. Ti vuol far crescere, non ti vuol lasciare lì dove sei. Ti vuol... E l'entusiasmo dell'inizio non deve ingannare. Ci vuole una certa carica propulsiva per muovere il razzo e staccarlo dalla forza dell'attrazione terrestre. Ma una volta in orbita questa carica non è più necessaria, gira, va, bisogna arrivare in orbita, c'è un certo tempo per partire. E per capire questo stile, questa pedagogia di Dio, sarebbe bello ricordare Deuteronomio 32, Osea 11, che presentano le varie tappe di questo cammino di grazia, fatto di grazia, di peccato, di entusiasmo, di paura, di gioia, di speranza. Io penso che se ad Abramo e a noi si richiede un generoso distacco, cioè il coraggio della scommessa, non possiamo dimenticare che da parte del Signore c'è una pazienza infinita, una misericordia senza limiti. E perché no? Anche un senso dell'umore, che ha confini difficilmente definibili. Il nostro Dio ha un grande senso dell'umore. No, per esempio, senso dell'humor di farmi capitare qui dove io subito sono stato, no, questo non è il mio posto. Il nostro non è un tuffo nel buio, ma è un tuffo nelle braccia del papà. Gesù ci ha insegnato a chiamarlo così, Abba, che vuol dire il babbo, babbino. E così, perché Abba è appunto il modo familiare con cui un bambino chiamava il papà, chiamava Abba, mamma Imma, papà, Abba, dove mamma e papà, Imma, mamma. Guardando ad Abramo possiamo tentare di osservare la nostra situazione personale, di domandarci, ecco qui alcune domande che possiamo farci, quali sono le nostre scontentezze, le nostre inquietudini, e domandarci anche da quali radici vengono, situazioni di mediocrità, scelte ragionevoli, ambiguità che noi chiamiamo capacità di mediare, accortezza umana che non ha niente a che vedere con l'ardimento di chi è figlio di Dio e si sente amato da Lui, impegno misurato, ben calibrato, no? Quando noi crediamo di poter muoverci sempre con il freno del buon senso, no? E non si va da nessuna parte perché non si ha il coraggio di muoversi. Ma osservando il coraggioso salto di Abramo, la sua scommessa, ci possiamo chiedere quale sia il passo coraggioso che il Signore vi chiede. Qual è il primo passo coraggioso che il Signore mi chiede di fare? Forse mi viene detto soltanto di mettermi in ascolto. Forse il Signore mi dice: prova a avere pazienza, mettiti tranquillo. Non avere la foga di voler capire subito. Fermati. Fermati un attimo. Io non giungerò in ritardo, nemmeno un solo secondo. Ricordo una scena di un film comico con Jerry Lewis. C'era il... Jerry Lewis decide di scappare perché c'era un tale che voleva farlo fuori. C'era un cinese con tanto di baffoni, con un unghia lunga così, che dice adesso. E allora lui sta scappando, e scappando cerca di scappare scivolando sul pavimento, no? Gattonando. E allora questo qui lo ferma, lo prende con la collottola, dice: Confucio diceva, uomo che striscia va poco lontano. E Jerry Lewis dice: Confucio diceva anche canna, canna. Ecco, questo canna, canna. Finiamo con l'immagine di Jerry Lewis. Buonanotte. Domani mattina la preghiera sarà...